Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano e da... Ciao Marina!
Eila!
Eila! Allora, abbiamo un Andrea Daniele Signorelli che è ancora a spasso per il mondo e niente, io mi sono organizzato e mi sono trovato la co-conduttrice che oggi è in collegamento con noi da... quella dall'altra parte di quella pozza di smog che è la pianura padana.
Perché? Esattamente.
Per una volta non ti faccio fare degli orari strani. Devo solo sistemare un po' il tuo audio perché fischietta. Va bene. Questa sera un doppio clic così inclusivo dal punto di vista di genere. Che però andrà a toccare comunque temi tecnologici, parleremo di intelligenza artificiale come al solito, parleremo tanto, giuro che non l'ho fatto apposta, di pornografia, vabbè un motivo c'è se ti ho chiamata in causa su uno dei temi, ma parleremo anche di sostenibilità ambientale della tecnologia, di alcuni temi legati alla ricerca universitaria e alla questione dell'uso delle tecnologie sviluppate attraverso la ricerca universitaria da parte di Israele, perché sta succedendo un po' di tutto da questa parte e dall'altra parte dell'Atlantico, e poi avremo la consueta rubrica Elon Musk questa sera con Marina, tratteremo alcuni dei temi su cui Musk si sta sbizzarrendo, però doppio clic come al solito comincia con un brano che come al solito è legato all'attualità. E oggi non poteva essere che questo, visto che ci sono due stelle che brillano sul cielo di Milano.
Time, yeah, yeah. Celebration.
Allora, sfumo i Kool & the Gang perché, Marina, io non so quanto tu abbia seguito le vicende sportive, immagino tu sappia che l'Inter ha vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo, c'è gente che festeggia, ma ci sono anche dei temi da doppio clic in questa cosa, perché questa mattina su molti siti di news è uscita la seguente notizia. C'è un dirigibile nerazzurro bistellato che gira nel cielo di Milano, ho davanti quei geni di Digicom che dicono festa senza fine, in mezzo alle nuvole di Milano viaggia in queste ore un imponente dirigibile tutto nerazzurro con le stelle. Ecco, in realtà è un video che è stato pubblicato dall'account ufficiale dell'Inter, della squadra, su Instagram. Peccato che sia chiaramente un deepfake, ma proprio tanto, nel senso che si vede lontano un chilometro, perché il cielo è di un azzurro terso con un sole incredibile. Oggi a Milano sembrava di stare a Londra a novembre, c'è gente in maglietta a maniche corte, ma soprattutto se uno ci pensa un attimo, non è così che uno fa girare un dirigibile di fianco al Castello Sforzesco sopra l'Arco della Pace senza nessun problema. Marina, tu che livello di fiducia hai nelle persone nel riconoscere i deepfake?
Non altissimo, perché è un po' come, ti ricordi, il medium e il messaggio, no? Veniva detto una volta, diceva sì, un certo Marshall McLuhan. La cosa non è cambiata di tanto, come un po', insomma, si sono aggiornati un po' i tempi, no? L'ha detto la televisione, l'ha detto internet e via così. E poi in ogni caso è ancestrale questa cosa di credere ai propri occhi, no?
Quindi, sì, no, fra l'altro,
di tempo.
Guarda, a me la cosa che ha fatto ammazzare dalle risate è stato guardare i commenti al video di Instagram, perché addirittura c'era gente, siccome c'è una scena in cui arriva il dirigibile all'Arco della Pace e vengono liberati dei, o meglio compaiono dal nulla in realtà, dei palloncini nerazzurri che vanno in volo, c'è gente che si è messa a criticare l'Inter dicendo che così inquinavano.
Ah, quindi proprio il doppio carpiato.
Sì,
ti credo, arrivo pure, ti critico pure.
Sì.
No, ma ce ne vorrà moltissimo tempo, perché come fai a dire, cioè, presenta, non credo ai miei occhi, no? Cioè, ci devi credere ai tuoi occhi. Ci vorrà un bel po' di tempo per dire no, non ci puoi più credere ai tuoi occhi, no? E il messaggio, ergo, cioè, ai tuoi occhi non ci puoi credere, a Instagram non ci puoi credere più di tutto.
Senti, allora andiamo a bomba con le notizie della settimana. Io ti ho girato una scaletta infinita, sei ancora viva. Partiamo con una notizia che riguarda WhatsApp. Perché? Perché il buon Mark Zuckerberg, che ne ha fatto un po' di ogni questa settimana, ha avviato la sperimentazione di una funzionalità in beta per il momento solo negli Stati Uniti. Quindi, visto che tu hai il telefono statunitense, secondo me la puoi provare il prima possibile, per generare immagini di intelligenza artificiale in tempo reale su WhatsApp durante la digitazione dei messaggi. Cioè, al posto di mandare il classico meme andandolo a pescare dalle GIF o altro, uno se lo può creare con l'intelligenza artificiale. Bellissima idea, mica tanto, nel senso che c'è un piccolo problema. Ora, l'intelligenza artificiale è una roba utile per alcune cose, tipo la ricerca medica, ricerche scientifiche, ma che richiede un mucchio di risorse per funzionare. Cioè, la differenza fra andare a pescare un'immagine fra un catalogo di GIF animate già pronto e generarne una da zero è spaventosa. Consideriamo che, secondo alcuni calcoli, solo per raffreddare i server che fanno i calcoli per l'intelligenza artificiale, nel generare un'immagine si consuma mezzo litro d'acqua. Ora, che bella idea dare a qualche miliardo di persone in mano un oggettino col quale cominceranno a fare i deficienti, a generare immagini a raffica, perché io non oso pensare a quello che succederà nel giro di poco. Come la vedi?
Male, malissimo, malissimo la vedo. Male, male. E mi sto anche sentendo il colpa perché l'altro giorno, non con WhatsApp, con un'altra cosa, ho fatto ho scritto: fammi vedere un gattino che cammina a Times Square, ed è venuto fuori il gattino che cammina a Times Square. Ho detto: va come veloce. Sì, invece intanto ho tirato fuori qualche litro d'acqua da qualcuno. No, la vedo malissimo perché ovviamente, cioè, che cosa c'è di più basico che comunicare tramite WhatsApp? Oddio, WhatsApp negli Stati Uniti non è tanto diffusa, eh.
Cioè, ah, è vero, questa cosa qua è interessante.
Cioè, la usano per comunicare con gli europei, no?
Sì.
Come, che ne so, alcuni europei hanno l'app per comunicare con, se hanno degli amici in Cina. Ma siamo la Cina degli Stati Uniti. WhatsApp.
Sì, infatti negli Stati Uniti usano tanto gli SMS, infatti c'è tutta quella polemica pazzesca su iMessage che viene considerato...
Esatto. No, ma anche quella polemica pazzesca sul fatto che iPhone ti fa vedere i messaggi che arrivano e vanno su iPhone con un colore e quelli su Android in un altro, e quello di Android ha un colore più brutto e poi te la rallentano pure. Ma questa è un'altra puntata, credo, eh?
Sì, quindi, sì, sì, volendo sì. Ma in realtà ne abbiamo già parlato. Scusa, però io mi sono dimenticato di dare un'informazione importante a ascoltatrici e ascoltatori, perché non ho ricordato i contatti che sono... doppio clic at radiopopolare.it per mandare consigli e suggerimenti, e invece per parlare con noi stasera potete usare diretta at popolarenetwork.it per le email. Il 331-6214013 lo potete usare per gli SMS e per WhatsApp, non per Telegram, perché la sorpresa che mi sono trovato oggi entrando nello studio 3 è che mi chiede la riautenticazione di Telegram dal computer. Il problema è che la riautenticazione la fa mandando un codice all'app del telefono, e vai a sapere dove diavolo è il telefono che fa riferimento a quella SIM. Non so nemmeno se esista, e quindi ci sarà qualche procedura oscura che i tecnici conoscono, ma siccome siamo in onda la sera non ho un tecnico a portata di mano, quindi stasera solo WhatsApp, giusto per restare al tema scegli SMS o altro. Tra l'altro, Marina, stasera noi dobbiamo essere bravissimi, perché è la prima volta che faccio un collegamento in onda con WhatsApp. Ho scoperto una cosa, che se io ti parlo sopra ti si abbassa automaticamente il volume, cosa molto che sarebbe anche molto figa come automatismo, ma viene male, vabbè, sappilo.
Beh, comunque negli Stati Uniti si usa WhatsApp, si usa poco, quindi questo problema le radio degli Stati Uniti non ce l'hanno.
Ah, perfetto, useranno Skype come faccio io di solito, che trovo molto
comodo. Sì, esattamente.
Senti, allora rimaniamo in tema AI, perché l'altra notizia, e questa mi ha divertito molto, e ringrazio Marta, una mia collega che me l'ha segnalata, è l'attività di un'azienda che si chiama Salad. Allora, dicevamo un attimo fa che l'intelligenza artificiale consuma un mucchio di risorse, in particolare come per tante altre cose, anche per la generazione di Bitcoin per esempio, ci sono le schede grafiche, o meglio le GPU, i processori grafici, che sono più performanti per l'intelligenza artificiale, e quindi questo è uno dei motivi per cui per esempio Nvidia, che è un produttore di GPU, ha fatto un botto pazzesco in borsa nel momento in cui ha preso piede l'intelligenza artificiale. È venuta fuori un'azienda che ha ripreso, in realtà, una vecchia idea, io me la ricordo, nei primi anni 2000 c'era stato un progetto fatto da un gruppo di università che praticamente chiedeva di fare volontariato ai singoli utenti, installando un programmino sul loro computer in modo che quando non lo usavano, la potenza di calcolo del computer veniva utilizzata per fare ricerche, per trovare un farmaco per combattere il cancro. E io mi ricordo che quello che facevo ai tempi, lavoravo in una casa editrice per cui non lavoro più, quindi posso dirlo serenamente, lasciavo il computer acceso la notte in modo che lavorasse per quella roba lì. Non so quanta energia elettrica gli abbia fatto consumare, però amen. Ecco, qualcosa del genere lo sta facendo Salad. Il problema è che Salad in pratica crea dei video con l'intelligenza artificiale pagando gli utenti in crediti che possono spendere poi in piattaforme di gioco come Fortnite, e in pratica quindi ricompensa gli utenti. Però è venuta fuori una polemica, perché guardando le impostazioni si scopre che quei computer vengono usati sostanzialmente per fare dei porno con l'intelligenza artificiale. Non male, eh?
Non male, non per niente. Mi ricordo tantissimo questo musical che era a New York, Avenue Q, dove la canzone principale diceva Internet is for porn. E qua stiamo parlando dei primi anni 2000 e devo dire che a quanto pare là siamo rimasti. Cioè è stata un'illuminazione Internet is for porn.
Sì, infatti avevamo in mente uno speciale con Daniele per toccare tutti gli ambiti in cui il porno ha portato a delle scelte anche abbastanza importanti su internet, perché per esempio la diffusione delle connessioni via cavo è dovuta a quello sostanzialmente.
Ah beh sì, questo è abbastanza famoso, questo ha facilitato molto la diffusione del porno, questo che stavo parlando sin dall'inizio della trasmissione, no? Uh-huh. È quello che è il rapporto fra l'essere umano ancestrale e l'essere umano tecnologico, appunto il credere nei propri occhi, la pulsione riproduttiva primigena e quindi la pulsione sessuale sono la base, no? Quindi perché non dovrebbero essere intersecate, no, nella vita digitale e quindi quello che viene chiamato l'internet?
Mi sembra il minimo. Senti, andremo avanti a parlare ancora di porno, però prima mandiamo un brano perché siamo già alle 21:18 e la scaletta lo richiede, quindi ci ascoltiamo, vabbè ci sei tu, dai, R.E.M. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock?
Around the clock,
Le 21:23 minuti, questa è Radio Popolare Doppio Click, questa era Drive degli R.E.M. Intanto arrivano un po' di sms perché abbiamo capito che gli ascoltatori e le ascoltatrici Radio Popolare, dovendo non potendo utilizzare Telegram, preferiscono utilizzare gli sms, perché è arrivato un WhatsApp e 4 sms, alcuni con dei messaggi deliranti tipo: il cantante dei Cake ha la tua voce, Marco.
È vero, sai, non ci avevo mai fatto caso. Tu e John McCrea avete una voce molto simile.
Va bene, sono I'm flattered.
Dillo.
I'm flattered. E poi un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che dice: io gli sms ormai li uso solo per mandare messaggi a voi. E poi Nicoletta che invece dice: mi è arrivato uno spam con un'offerta di vini e bicchieri che ha il nome di una persona che sento spesso, sia per amicizia che per lavoro, ma immagino che le sia arrivato uno spam da un account che ha il nome di una persona che sente spesso, cioè non che i bicchieri e i vini si abbiano lo stesso nome, però sta succedendo sempre di più. Anche a me stanno cominciando ad arrivare un bel po' di messaggi di spam, sia su Telegram che su WhatsApp. Allora, però restiamo al nostro amato porno di oggi, gira così, perché ci sono dei problemi di Pornhub, Pornhub in Texas. Che è successo, Marina?
Beh, in Texas sicuro, ma il Texas è l'ottavo stato, sai?
Ah, ecco.
Ne parleremo. Sì, praticamente Pornhub ha deciso di ritirarsi dal Texas, l'aveva già fatto, non riesco a ricordarmi tutte le altre sette, però c'è l'Arkansas, c'è lo Utah e sono tutti stati a guida, una delle due Caroline, stati a guida fortemente repubblicana, perché questi stati pretendono che per collegarsi a Pornhub, e quindi tutta quella suite di cui fa parte YouPorn, eccetera, eccetera, debbano dare i propri dati anagrafici, quindi, perché se no potrebbero pericolosamente essere intercettati da dei minori.
Ah, quindi devono dare proprio la carta d'identità, in pratica?
Sì, devono proprio dare la carta d'identità, perché non è che ci sia un altro modo. Cioè, ho 18 anni, ti credo sulla parola. Cioè, un repubblicano, come può reagire così un governatore repubblicano? No, devi dare la carta d'identità, e qua si entra in tutta un'altra questione sul fatto che nel paese dove solitamente l'avere un documento d'identità non era un requisito fondamentale, adesso vedi che lo sta diventando, più avanzano i repubblicani.
Ma infatti... Io avevo questo immaginario che negli Stati Uniti i documenti di identità fossero perlomeno secondari, nel senso che, certo, nei film, nelle serie, vedi che si fanno dei documenti falsi con una facilità disarmante, ma soprattutto non li chiedono mai da nessuna parte.
Sono dei film un po' datati, e poi comunque dipende in che stato ti trovi, se sei, nel senso, in quale stato degli Stati Uniti ti trovi. Se sei uno stato a guida democratica ne avrai meno bisogno, se sei uno stato a guida repubblicana ne avrai più bisogno, e questo è poco ma sicuro, perché negli stati a guida democratica ti servono per entrare nel bar, più o meno, o comprare il codice studente, ecco. Insomma, queste cose qua. Poi non ti serve davvero avere un documento d'identità, cioè non c'è la polizia che ti ferma e te lo chiede. Se vuoi andare su Pornhub, non c'è il governatore che ti dice: ehi, tu cosa stai facendo? Fammi vedere che sei maggiorenne. Non esiste una cosa così. Invece negli stati a guida repubblicana questa cosa esiste. Quindi Pornhub, per non trovarsi nei guai, ha deciso di ritirarsi da questi stati. E sai una cosa? In questi otto stati c'è un'impennata di gente che si sta prendendo un VPN, ma chi l'avrebbe mai detto?
Ma pensa a te, che cosa strana.
Perché così poi ovviamente ti metto un VPN, dici: mi sto collegando dal New Jersey, e il discorso è terminato. Oddio, i gusti sono gusti, potreste scegliere uno stato migliore. Passi il New Jersey e il problema l'hai risolto. Cioè, incredibile, eh?
Io faccio la spiega tecnica. Il dettaglio di spiega tecnica, che VPN sono quei servizi sostanzialmente che permettono di anonimizzare il traffico, ma soprattutto di fare in modo di trollare i server, facendogli credere che ci colleghiamo da un posto diverso da quello in cui siamo, e quindi il giochino.
È un IP di un paese diverso, esatto, da quello dove ti stai veramente trovando, no? Quindi lo usiamo molto, tipo noi immigrati quando siamo negli Stati Uniti per vedere la Rai, no? lo usano quei poverini dello Utah per potersi vedere qualcosa che hanno voglia di vedersi senza dover dare il proprio no, non senza dover dare il proprio documento, non c'è più, cioè non c'è più, loro si sono ritirati da questi stati, quindi la questione del documento è che è deceduta ed è ceduto anche Pornhub.
Sì, io leggo Carlo che scrive su WhatsApp al 331-621-4013 dicendo: ma non ce l'hanno la carta d'identità? E no, invece adesso sì, il mondo cambia, anche Carlo secondo me vede fin di una certa.
Non hanno la carta d'identità, cioè hanno la driver license e la driver license, vuol dire la non driver license è la cosa più vicina alla carta d'identità, perché praticamente sono una patente con cui non puoi guidare perché non è una patente, quindi è una carta d'identità. È un documento di riconoscimento. Io ad esempio, che non ho la patente in America, ho una non driver license, quindi
che senso ho fatto...
perché se tu dici carta d'identità, cioè le persone solitamente dicono: ah no, questo mai, no? Come dire, no, le tasse no, e allora però mi devi pagare questa somma, ah, vabbè, allora lo faccio, ma non dirmi che è una tassa, questo è uguale, no, non è una carta d'identità, è un documento di è una picture ID. È un ID, quindi identity document, quindi un documento di identità con una fotografia, ma non è una carta d'identità. Oh, beh, senti,
scusa, ma tutto questo prima o dopo la liberalizzazione della marijuana?
Temevo mi chiedesse una cosa del genere. No, una cosa tipo la Obelix, da sempre.
Ok, va bene. Senti, andiamo avanti con le notizie, sempre sul tema più o meno, perché... l'altra cosa che sta lanciando Meta dopo aver lanciato l'intelligenza artificiale su WhatsApp è quella di sperimentare uno strumento che dovrebbe rilevare automaticamente le immagini che contengono scene di nudo all'interno di Instagram. Allora, il tema, bene o male, è quello di tutelare i minori, che in buona sostanza però a me non sembra che sia una genialata, nel senso che in teoria ti arriva un'immagine sfocata con scritto: attenzione, questa fotografia contiene possibilmente del nudo, pensaci bene prima di aprirla. Geniale.
Think about it.
Think, è come quella, ai 18 anni sì. Vabbè, sembra la facciano, ma quanto... c'è di pressione, perché io avevo seguito l'audizione di Zuckerberg al congresso, l'ultima, in cui c'erano tutti i genitori delle vittime di sextortion, delle vittime di bullismo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siamo ancora dietro col fatto che ogni tanto Meta deve buttare fuori qualche nuova funzionalità per tenere buone le critiche da parte dell'opinione pubblica?
È una cosa composita, c'è questa parte di sicuro, ma c'è anche il fatto che noi ci stiamo raffrontando a un'altra cosa, a un altro tipo di sistema legislativo, che è il sistema legislativo anglosassone, che si basa su quello che è la buona fede. La questione per cui, che ne so, entro in un altro campo serissimo, no? Vittima di violenza domestica, questa è una cosa a cui avevo assistito a un processo, e l'avvocato chiede alla vittima: cosa è successo quel giorno? Ha cercato di strangolarmi, come ha fatto? Mi ha messo le mani intorno al collo e poi ha stretto, e tu come ti sentivi in pericolo? Cioè, e tu dici: certo, ma voleva che si sentisse. No, perché è proprio il sistema legislativo in cui tu devi dettagliare tutto, no? In modo, perché quella è un'aggravante, la stessa questione per cui: ma come sull'aereo ti chiedono vuoi attentare alla vita del presidente?
Sì.
Perché se poi lo fai l'attentato, il fatto che tu abbia dichiarato il falso è un aggravante. Quindi questo è il substrato sul quale si basa tutto un sistema giuridico che non è migliore o peggiore del diritto romano, è soltanto diverso. Quindi il fatto che tu abbia detto, no, guardate che qua c'è un'immagine di nudo, che vuoi fare, ti solleva dalla responsabilità, è la tua scelta, quindi tu non mi puoi denunciare più perché ti ho avvisato.
Sì, è uno dei motivi per cui io mi divertivo tantissimo quando ho studiato diritto comparato. Studiare il common law è veramente una cosa fuori di testa, sembra veramente, è un po' come la non driver license.
Sì, esattamente. E tutto questo anche tu mi confermi prima della legalizzazione?
Sì, parecchio tempo prima. No, poi a me quella roba fantastica per cui ci sono, quando un giudice decide un caso nuovo, fa precedente, puoi immaginare quello che succede nel mondo tecnologico, perché
esatto, è tutto un caso nuovo.
Sì, io ricordo che c'era una cosa stranissima nelle condizioni di utilizzo dei software fino a un po' di tempo fa. C'era una cosa buffissima per cui non si potevano fare determinate cose col software se avevi meno di 16 anni, perché c'era stata una sentenza di un giudice in Delaware che aveva statuito quella cosa lì. Siccome quasi tutte le società di software negli Stati Uniti hanno o almeno avevano sede in Delaware, perché è l'equivalente dell'Inkstein
di Monaco,
sì, Stati Uniti, c'è un paradiso fiscale sostanzialmente, avevano tutti questa cosa assurda per cui non potevi fare una cosa strana. Ora non mi ricordo più quale fosse, dovrei andare a ritrovarla, penso che però sia difficile, perché poi a un certo punto era sparita dalle condizioni di utilizzo.
Per come ti conosco non ci dormi stanotte, domani lo sai.
Probabile, sai. Senti, sì. andiamo con un altro brano, perché siamo a metà trasmissione, anzi un po' oltre. Nel frattempo io chiedo all'ascoltatore o ascoltatrice che mi ha scritto che Marina si sentiva poco male, se alzandole un po' il gain le cose vanno meglio, ma boh, me l'ho fatto tutto in introduzione, ma io ve li metto semplicemente i Muse. Showbiz, i Muse, sempre Radio Popolare, sempre doppio click. Marina, mi dicono che ti si sente meglio rispetto a prima.
Io mi sento benissimo.
Ok, questo mi fa molto piacere, no, che ti sentano meglio anche loro, va bene, che non hanno le cuffione che ho io in questo momento. E poi mi fa morire, mando un abbraccio all'ascoltatore ascoltatrice che avevo detto prima non si firmava, che mi ha mandato un messaggio dicendo: io non mi firmo mai perché temo sempre che gli sms vi arrivino tagli.
Bella.
Questa è molto molto bella. Senti, andiamo a parlare di un tema che vabbè, è esploso su altri ambiti, in realtà, sia in Italia che negli Stati Uniti, però la notizia che arriva dagli Stati Uniti e che però si tira dietro tutta una catena è quella dei licenziamenti di Google. Google ha licenziato 28 dipendenti che stavano contestando l'accordo commerciale fra Google e il governo di Tel Aviv, che si chiama Project Nimbus. In pratica si tratta di una serie di infrastrutture su cloud e intelligenza artificiale, perché secondo una serie di indiscrezioni di The Intercept e del Time potrebbero fornire servizi che vengono sfruttati dalle forze militari a Gaza e in Cisgiordania, con tutti quei bei risultati che stiamo vedendo proprio in questi giorni. Senti, però negli Stati Uniti non c'è solo la questione Google con le proteste.
No, domani lo troverete anche sulla prima pagina di Manifesto, come penso non soltanto sulla nostra, cioè se ne sta parlando veramente tanto e sta esplodendo una specie di altro 68. E qua la situazione è pesante, perché è iniziato la Columbia University e poi ci sono arrivate le altre università, adesso si stanno mettendo insieme anche gli studenti medi a macchia d'olio, cioè io scrivo e intanto devo aggiornare il numero di università che si sono, quali università stanno facendo occupazioni, in quante università stanno mandando la polizia, quanti arresti ci sono stati, perché gli studenti occupano, tutti i rettori stanno rispondendo nella stessa maniera, portando la polizia, e tutti gli studenti rispondono alla stessa ancora, rioccupare, e si attirano molta più solidarietà di quante non se ne stiano attirando i rettori. E questo è un ambito, però questo movimento filo-palestinese non lo si vede neanche, lo si vede veramente a macchia d'olio un po' in tutti gli ambiti. Cioè, quindi abbiamo l'ambito tecnologico, l'ambito della scuola, quindi education, e poi lo stiamo vedendo anche nell'ambito delle arti, cioè, ed è dall'inizio, ed è quando è cominciata, quando Israele ha cominciato ad attaccare Gaza, che prima era una questione che riguardava soltanto, fra virgolette, soltanto gli arabo-palestinesi. E poi adesso è la prima grossa manifestazione che c'è stata negli Stati Uniti, che è stata l'occupazione di Grand Central a New York, è stata organizzata da un gruppo ebraico, i Jewish for Peace. Quindi non si può dire che sia una frazione, è la base, cioè, degli Stati Uniti, la grande maggioranza non è con Israele.
Senti,
insomma, c'è la parte, certo che c'è, però la grande maggioranza non è con Israele.
Senti, ma le proteste nelle università sono simili a quelle che ci sono in Italia? Perché in Italia abbiamo visto scene del genere, la richiesta degli studenti in quel caso è quella di interrompere le collaborazioni con le università israeliane per non condividere, diciamo, sapere che possa poi essere utilizzato a fini bellici. È quello il tema o è qualcosa di più generale?
C'è anche quello, ma non solo, no, anche qualcosa di più generale, perché la vicinanza degli Stati Uniti ed Israele non è paragonabile a quello che si può vedere in Italia, chiaramente. Quindi anche più generale, anche quello della trasparenza. Quali sono i rapporti di Harvard con Israele, per dire? No, quindi ad esempio Harvard ha avuto questa come domanda, no? Quella della trasparenza, invece in altri atenei come quelli di Columbia era proprio: no, dovete smettere di avere relazioni con Israele di qualsiasi tipo, oppure anche quello dello scambio delle nozioni, ma diciamo che è più ampia, più ampia di quella che si sta vedendo in Italia, e come attività è quella un po' mutuata da Occupy Wall Street, cioè si fanno accampamenti, cioè si vengono occupati con le tende i prati dei campus, perché le università sono anche organizzate in un altro modo, nei campus, ed è tipo: noi da qua non ce ne andiamo finché non ci darete delle risposte, finché non farete quello che diciamo noi. Anche perché poi questi ragazzi che vengono arrestati dall'università, dove pagano qualcosa come $70,000 l'anno per poterla frequentare. Quindi quando tu paghi sì. $70,000, che o sei ricco di famiglia o ti sei indebitato fino al collo, no? Paghi $70,000 all'anno, tu le pretendi delle risposte, tu pretendi di sederti al tavolo delle trattative. Non mi puoi dire ok, cioè va bene così. E da qua poi i discorsi si ampliano, cioè parlando in questo momento telefonicamente con degli studenti che conoscevo a Columbia, mi dicevano cosa è il problema, poi alla fine è sempre quello, è il capitalismo, è là che gira e volta, no? Cioè ci troviamo ad avere a che fare con lo stesso, con la matrice di tutti i problemi, che è la società capitalistica americana, che ed è da là che arrivano le guerre, le collaborazioni con le guerre, il fatto che adesso i grandi donatori stanno togliendo il supporto economico alle grosse università, quindi queste grosse università, per paura di rimanere senza soldi, ti mandano la polizia contro dei ragazzi che stanno protestando pacificamente e dialetticamente. Mm-hmm. Quindi torniamo sempre là, è il meccanismo di base che non funziona.
Sì, che è anche la dimostrazione collaterale sulla questione di Google, che è interessante perché in questa diatriba, a parte il fatto che Google ha utilizzato il pugno duro esattamente come stanno facendo alcuni rettori, perché hanno fatto arrestare i dipendenti oltre averli licenziati, ma emerge come problema sia il sistema, perché ne abbiamo parlato da questi microfoni, per esempio nell'AI Act, quindi la normativa sull'intelligenza artificiale europea, sono vietati determinati utilizzi dell'intelligenza artificiale, ma è completamente sbagliato in prospettiva, nel senso che si dice che è vietato fornire dei prodotti che hanno quello scopo. La difesa di Google da questo punto di vista io credo che sia esemplare, dice: noi non abbiamo dato degli strumenti che permettono di andare a colpire la popolazione palestinese, noi abbiamo dato degli strumenti che permettono di usare l'intelligenza artificiale, poi come uno la usa non dipende da noi.
Ne so io, certo. Esatto.
Quindi la logica è quella, sì, forse è un po' più strutturale. Senti, abbiamo ancora un 13 minuti, io andrei al volo a raccontare una piccola vicenda che riguarda ancora Meta, perché ne sta combinando di tutti i colori, perché ha annunciato la chiusura di CrowdTangle. Ora, io speravo di trovare in te una sponda, poi nella nostra riunione in redazione, cioè la telefonata di ieri, ho scoperto che neanche tu come me la usavi. Però è abbastanza interessante la storia di CrowdTangle. Di cosa si tratta? Si tratta di uno strumento per il monitoraggio dei social media, che negli Stati Uniti in particolare era utilizzato molto da alcuni giornalisti per andare a vedere quali fossero i flussi, diciamo, di popolarità di politici, personaggi celebri, andando a vedere tutte le statistiche utilizzando le API di Facebook sostanzialmente, cioè quei sistemi che permettono di interfacciare due software, andare a prendere i dati e analizzarli. Beh, CrowdTangle già era stata comprata nel 2016 da Meta e adesso hanno annunciato la chiusura. C'è stata una levata di scudi pazzesca, perché si parla sostanzialmente di censura dalle parti di Meta, dicono che la sostituiranno con qualcos'altro che però non potrà essere utilizzato da singoli individui, ma soltanto da associazioni. Marina, commento a caldo, a caso si stanno chiudendo a riccio in vista del periodo elettorale?
Ma sicuramente così, perché tutti i problemi che ci sono stati nelle ultime due tornate elettorali hanno sparso il panico, no? Cioè è che tutto il problema che c'è del controllo dei social media, di quanto i social media vengono controllati da entrambi i partiti, è una questione che terrorizzerebbe qualsiasi Zuckerberg del pianeta, e specialmente questo Zuckerberg che sei proprio nell'occhio del ciclone. Cioè non è che la tua sia stata un'intuizione peregrina, c'è proprio beccato.
No, ma infatti c'è stata anche una richiesta di alcuni che hanno chiesto a Meta di mantenere attivo lo strumento almeno fino a gennaio 2025.
Lui ha detto: guarda, secondo me no, secondo me magari lo riapro a gennaio 2025, per il momento fate avere una ragione.
Sì. Molto probabile che sia quello. Allora, abbiamo 10 minuti, io ho ancora un brano in scaletta che manderò in parte, però ci tengo a mandarlo per un motivo, perché oggi è il 23 di aprile, dopodomani è il 25 di aprile, se ne è parlato anche a quel che resta del giorno. Giornata importante anche perché Radio Popolare ha fatto proprio l'appello del manifesto e ho qua anche Marina Catucci. Va che combo meravigliosa questa cosa. E Milano, la manifestazione nazionale del 25 aprile sarà importante. Oggi a me è venuta in mente una frase, parlando di antifascismo, ex fascisti, post fascisti, eccetera, mi ricordo una frase di Gianfranco Fini che disse: in politica non ci sono nemici ma avversari. Che una cosa che mi ha dato un fastidio alla Madonna sarà che io sono sempre convinto che quando invece si parla di fascismo, antifascismo, ci sono i nemici. Side Are You On, un peccato sfumarani di Franco, ma io voglio tenermi gli ultimi minuti per andare avanti con la nostra chiacchierata su tutto quello che abbiamo in scaletta e è il momento però di mettere una sigletta che tu non conosci. Vediamo se indovini di cosa andiamo a parlare. Thank you. È il momento Elon Musk. Allora, ormai rubrica fissa, doppio click, so che anche tu ami molto il personaggio. Allora, partiamo, in realtà lo usiamo un po' come scusa anche per parlare di altro, nel senso che Elon Musk si è espresso sul tema TikTok dicendo di essere contrario al bando di TikTok che rientra più o meno, poi ti chiedo esattamente come stiano le cose, nel giro di leggi approvate dal Congresso, Camera?
Sì, congresso.
Congresso, ok.
La Camera, però ovviamente poi dopo il Senato, insomma, diciamo il Congresso.
Diciamo il Congresso, recentemente, insieme al rifinanziamento degli armamenti in Ucraina.
Israele
e a qualcos'altro, perché erano quattro, mi sembra, gli scorpori. Beh, uno di questi era il bando di TikTok, però non è che da domani non c'è più TikTok negli Stati Uniti, giusto?
No, perché per tutto la cosa dovrà, cioè, è lunga, e poi se questo avverrà se la Cina non ottempererà ad alcune richieste che hanno fatto gli Stati Uniti. E poi non è che domani togli TikTok, ma che sei matto, alla vigilia delle elezioni ti perdi tutto il blocco di voti della generazione Z, ma sei pazzo.
Eh sì, effettivamente, no, in realtà da quel che ho capito il tema è dovrebbero avere un anno per vendere il social network a un soggetto statunitense, altrimenti lì si parla di bando, però in realtà verrebbe vietata l'installazione di TikTok da gli app store,
due grandi,
esatto, dai due,
sì,
grandi
Google Play,
sì, come se non ci fossero poi quelli piccoli, cioè ora.
Sì, e diciamo che siamo all'interno del grande conflitto cino-americano, quindi diciamo, all'interno di questo macro argomento, e quindi alla fine quello che arriva sul, come si vede il giornale, gli Stati Uniti bannano TikTok, non è propriamente così. Cioè, è un argomento filuccio più grande. È bello che Elon Musk c'entra a gamba lunga, cioè, ma io non sono d'accordo, tanto bello TikTok, più o meno, no?
Sì, no, perché poi lui dice sempre la libertà di pensiero, perché così X ne esce.
Abbiamo visto come è migliorata X da quando c'è lui.
Tantissimo, io non la uso più, però più zero.
Ma te l'ho detto sempre, vediamoci su Blue Sky.
Sì, no, ce l'ho Blue Sky. Cioè, infatti credo di essere uno dei pochi ad averlo, e per ora è come il caro vecchio Twitter, ci si sta anche bene, devo dire. No, fra l'altro mi ha fatto molto ridere, perché l'altro giorno c'era un sito di news che aveva embeddato, cioè aveva inserito all'interno della pagina dei video direttamente da X. Ho provato ad aprirli e mi è uscito un messaggio di errore, però col logo di Twitter, cioè si sono dimenticati di cambiare il logo. Sì.
E ci credo, hanno licenziato i tre quarti delle persone che lavoravano, sicuramente anche quello che in quel momento era adibito a fare quella cosa. Sono in 12 adesso a Twitter, più o meno. È diventata una cosa gestione familiare.
Sì, al massimo possono chiamare me e te a gestirla, tanto la moderiamo noi col nostro equilibrio.
È flessibile, sì, certo.
Senti, l'altra notizia legata a Elon Musk è che ha annunciato il robotaxi per agosto con le Tesla. Ora, a me sembra che sta roba dei robotaxi non è che stia andando bene 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 negli States.
Non davvero, dillo a San Francisco come stanno messi quei robotaxi. Cioè, a quanto pare c'è sempre un po' un problemino, no? Perché cioè, insomma, come hanno detto alcuni scienziati, la tecnologia c'è, ma non è pronta. Cioè non è ora, le avremo i robotaxi? Sì, ora no, proprio no, non è pronta la società, non è pronta la tecnologia, è tutto sbagliato. E quindi, e poi non è pronta neanche la legislazione, cioè il robotaxi ti investe una persona, chi è responsabile? Elon Musk? Chi? Quello che ha venduto il robotaxi? Chi? È tutto non pronto, quindi questa cosa qua di entro agosto non lo so, cioè dove? A casa sua forse, no? Forse boh.
No, anche perché a San Francisco ne hanno bruciati di robotaxi.
Sì, ne hanno proprio bruciati. E guarda che se ne mettono a New York uguale, ci facciamo tutto un fuocherello secondo me. Perché, ma tu ne immagini i robotaxi a New York? Cioè fra le biciclette dei driver, i tassisti, e Uber, e Lyft, tutte, e anche i robotaxi, e quelli del New Jersey, e anche i robotaxi, no, È un delirio e ovviamente vanno a rogo i robotaxi.
Allora, questo sul rogo dei robotaxi, questa è la sigla di chiusura della trasmissione. Però Marina, prima della chiusura, allora, siccome ci capita sempre di parlare della tecnologia in termini negativi, per seguire processi elettorali perché li condizionano, li manipolano, eccetera, ci sono anche degli usi decenti della tecnologia in questo senso? Tipo un
la tecnologia in
podcast?
modo positivo, ma certo che c'è,
Mamma
che
mia,
bella
te l'avevo alzata
l'hai
benissimo, ma.
sbrodata. Insomma, l'ho visto poco di. Sì, c'è un podcast, specialmente uno che si chiama Elettorale Americana, che faccio con la mia collega del Manifesto Giovanna Maria Branca. Esce tutti i venerdì sulle migliori piattaforme e sul sito di Manifesto. Quindi, se gli ascoltatori doppio clic sono anche interessati a politica americana e a tutto quello che sta succedendo da qua al futuro e a queste elezioni, abbonatevi, come si dice, scaricatevi, diventate amici, magari su Spotify o dove volete voi,
Seguite,
di
seguite,
Elettorale
seguite.
Americana e ci vediamo, ci sentiamo tutti venerdì.
Va bene, Marina Catucci, grazie mille per aver partecipato a Doppio Clic questa sera.
È sempre un piacere, Marco, quando vuoi.
Allora, buona serata Marina Catucci e buona serata a tutte e tutti voi che ci avete seguito. Io vi lascio con la programmazione di Radio Popolare che prosegue come al solito con l'altro martedì e con le news della notte questa sera a cura di Alessandra Tommasi. E l'appuntamento con Doppio Clic è per settimana prossima. Ciao!
Ciao. The essence, the basics, without it you